File audio 4. Portico maggiore e auditorium. Il portico occidentale è nato nel progetto di Bruno Fedrigolli come elemento di raccordo della parte padronale della villa con la foresteria ed i servizi, ed oggi è stato trasformato in un moderno auditorium destinato ad accogliere convegni, conferenze e concerti. Il settore occidentale è caratterizzato da una parete allestita, con gusto all'antica, a mo' di lampadario, impreziosito da sculture per lo più italiane del XVII e del XVIII secolo. Molto bella è una coppia di profili femminile e maschile, scolpiti ad alto rilievo in marmo bianco su fondo rosa screziato di giallo, a imitazione di un cameo, entro una cornice rocaille di gusto rococò. Tra gli oggetti che poggiano sulle console si notino una scultura figura femminile a cefala del 600, identificabile con Santa Caterina d'Alessandria per la presenza della ruota, strumento del suo martirio, e una graziosa alzatina in marmo nero assoluto del Belgio, con frutti vari in marmo bianco di Carrara, opera di uno scultore dell'Italia meridionale della seconda metà del XVII secolo. Sopra due eleganti mensole in marmo bianco, con decori vegetali, si trovano due busti femminili, attribuiti allo scultore fiammingo del XVII secolo, Giusto Le Court. Le figure hanno i capelli mossi, acconciati con scriminatura centrale, raccolti sulla nuca con due ciocche che ricadono sulle spalle. Il volto è leggermente girato di lato, così che le due figure guardano l'una verso l'altra, suggerendo l'ipotesi che siano nate come pendant. Potrebbero essere due divinità mitologiche o due figure allegoriche. Indossano una veste trattenuta da cintola trasversale sulla spalla che lascia scoperto un seno. Lo scultore fiammingo fu maestro nell'esaltazione del marmo, delle sue potenzialità mimetiche ed evocative. Straordinariamente naturalistico è il modo in cui riesce a rendere l'aspetto vellutato dell'incarnato, la morbidezza del tessuto e i sottili capelli che sembrano veri. Sullo sfondo di una quinta d'edera spicca una fontana da parete della fine del Settecento in marmo grigio venato di bianco e scultura in piombo. Questo tipo di fontane era particolarmente diffuso tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, nei saloni o nelle sale da pranzo, dove serviva per la refrigerazione del vino e delle bevande. Il marmo grigio-verde venato di bianco enfatizza con le sue striature il disegno della struttura. Il piedistallo mistilineo sostiene un'ampia vasca dal profilo ondulato e una superiore a forma di conchiglia, sulla quale poggia una scultura in piombo raffigurante un putto che abbraccia un cigno, sullo sfondo di un ventaglio di grandi foglie di tifa. La sensibilissima modellazione dell'amorino e del cigno, al pari della nervosa trattazione delle foglie che fanno da sfondo, rimandano all'opera di un bronzista di grande originalità ideativa e perizia tecnica, quale lo scultore torinese Francesco Ladatte. Per quel che ne concerne l'invenzione, si segnala una fontana identica, ma scolpita simmetricamente, presso il castello di Fontainebleau. La fontana è stata realizzata dallo scultore Philippe Laurent Roland e dal bronzista Pierre-Philippe Thomir nel 1784 per una parete del corridoio che conduce ai piccoli appartamenti dell'imperatore e che da essa deriva il nome di anticamera al collo di cigno. Forse Ladatte ebbe a conoscere questo modello mediante un'incisione, che quindi la riproduceva in controparte. Questo giustificherebbe la resa simmetrica. Ai lati della fontana sono esposte due sculture pure in piombo, opera di uno scultore francese del XVIII secolo. A sinistra si riconosce un piccolo tritone con coda piegata all'indietro, le mani protese come a sorreggere un elemento mancante. Sul ventre e tra i capelli tiene una corona di foglie e fiori di ninfea. Gli orecchini sono a forma di conchiglie allungate. Negli angoli del salotto si trovano quattro importanti portavaso di forma cilindrica, espansa superiormente. Le prese laterali sono a forma di testa leonina e dovevano probabilmente in origine reggere degli anelli. Il corpo dei vasi è in ghisa smaltata di bianco, decorata in blu con motivi vegetali a schema geometrico. La decorazione del vaso imita lo stile Rayonan della ceramica di Rouen, che con i motivi Lembrequin a festoni e Embroderie a merletto si svolge a raggiera attorno al tema centrale di un rosone. Lo stile Rayonan traeva ispirazione dalla decorazione a traforo del ferro battuto. Verso il giardino, sopra il tavolo genovese del 1830 circa, scorgiamo un vaso in marmo riccamente scolpito che presenta su un lato Giove con Giunone, seduta sulle gambe del consorte. Le due figure sono riconoscibili per la presenza dei consueti attributi: l'aquila con le ali spiegate alle spalle del padre degli dei e il pavone ai piedi di Giunone. Sul lato opposto si riconoscono Mercurio alla sinistra con caduce e ali ai piedi, quindi una figura maschile con patera nella mano destra, forse Bacco con menadi al seguito. Il vaso è gravemente danneggiato, come mostrano alcune vistose lacune. La raffinatezza del rilievo e il soggetto classico lasciano comunque pensare che anche l'invenzione di questo vaso derivi da un modello antico. Effettivamente, l'immagine ricalca il fregio riprodotto in un'incisione dell'inizio del Settecento da Benoît Eudran, su disegno di Nicolas de Largelilière. Sopra il tavolo addossato alla parete di fondo dell'auditorium poggia una scultura in marmo bianco di scuola emiliana della metà del XVI secolo, raffigurante Ercole inginocchiato che si accinge a trascinare la salma di Caco. Secondo il mito greco, Ercole, arrivato nel Lazio, di ritorno dalla sua decima fatica, vede un essere mostruoso che porta via parte dei suoi buoi. Caco, figlio di Vulcano e rozzo pastore che vive sull'Aventino, trascina i buoi rubati tirandoli per la coda, così che le tracce siano confuse. I muggiti delle bestie rubate fanno capire ad Ercole dove si trovano. L'eroe, entrato nell'antro senza paura, attraversa la pioggia di fuoco che Caco, dalla bocca, gli riversa addosso e, dopo averlo preso, lo stritola. Tra le imprese di Ercole, quella con Caco era una di quelle più frequentemente illustrate nel XVI secolo in Italia, forse perché si era svolta proprio a Roma. Inoltre si noti come il nome Caco sia assonante con la parola greca kakos, che indica il male. Pertanto l'episodio era allegoria della vittoria del bene sul male. Il soggetto conobbe poi larga fortuna dopo che Baccio Bandinelli lo scolpì nel 1534 su scala colossale per Piazza della Signoria a Firenze. Sul lato meridionale dell'auditorium si affacciano due straordinari vasi in bronzo a forma di cratere, con corpo decorato da un'elegante scanalatura tortile che esalta i valori chiaroscurali e i riflessi caldi della lega metallica. Le anse laterali sono a forma di cornucopie curve poggianti su coppie di mascheroni. Il labbro espanso è sottolineato da una fascia con motivo di semisfere e una spessa corona di foglie di quercia. Il piede circolare è decorato con un girale vegetale di vite e grappoli. Il modello di queste opere si può rintracciare in una coppia di vasi disegnati dall'orafo Claude Balin e fusi nel 1665 circa dallo scultore Ambroise Duval. I modelli si trovano al parterre nord, presso i giardini di Versailles. Sempre sul lato meridionale dell'auditorium, nella campata centrale, è collocato il vaso bianzato in marmo bianco di Carrara, con decori a tralcio di vite, uva ad alto rilievo e baccellatura alla base. L'opera può essere accostata, per invenzione, a una precedente coppia di vasi del XVII secolo, con anse però diverse, a forma di teste d'ariete, provenienti dalla terrazza del Grand Trianon a Versailles. Un altro vaso simile di antica manifattura è il cosiddetto vaso capitolino, uno dei famosi vasi copiati ed incisi nel 1778 da Giovanni Battista Piranesi. Sul lato settentrionale dell'auditorium si affacciano quattro statue raffiguranti le stagioni e provenienti da una villa veneta. Sono realizzate in pietra di Vicenza da uno scultore probabilmente del XVIII secolo. Nei tipi iconografici delle stagioni si osserva una sorprendente continuità dalla tarda antichità fino al XVIII secolo. Nel caso specifico si osservano però alcune peculiarità riconducibili a modelli della fine del XVII secolo. L'allegoria della primavera è l'immagine di Flora, una figura femminile in posizione eretta, con lunga veste e corona floreale, cesto con fiori nella mano destra e altri fiori a terra. L'allegoria dell'estate è Cerere, con lunga veste e un fascio di spighe di grano che tornano come una corona a cingere il capo, immagine dell'abbondanza e della salute. L'allegoria dell'autunno è Bacco, raffigurato nudo solo con un drappo che gli avvolge i fianchi, un grappolo d'uva nella mano sinistra, foglie di vite e grappoli sul capo. Un'aria di nostalgia caratterizza l'espressione del suo volto, presagio del declino della natura e dell'imminente fine di un ciclo con l'avvicinarsi dell'inverno. Allo stesso modo, l'atteggiamento relativamente calmo del dio contrasta con le famose rappresentazioni di Bacco del Rinascimento, quella di Michelangelo in primo luogo. L'allegoria dell'inverno, per tradizione identificata con Vulcano, è nel nostro caso un uomo anziano con volto corrugato e lunga barba, avvolto in un lungo mantello che copre anche il capo. Accanto al piede destro arde il fuoco che a stento cerca di scaldarlo. L'iconografia di queste opere ricorda molto quella di alcune sculture barocche che si trovano a Versailles, realizzate tra il 1675 e 1681 da scultori diversi, su commissione di Colbert e disegno del pittore Charles Le Brun. Le figure, per il modo in cui sono rappresentate, si possono leggere anche come metafora delle stagioni della vita e dell'età dell'uomo. Dirigendosi verso l'ingresso della casa museo, si possono ammirare altri due vasi in bronzo con il corpo decorato a baccellatura tortile ed eleganti anse zooforme rivestite di foglie d'acanto, terminanti con teste leonine ed anelli pendenti. Particolarmente interessante e raffinata pare l'invenzione delle prese laterali con teste leonine, da ricondurre all'orafo Claude Balen. Il modello, infatti, è da riconoscersi in una coppia di vasi, realizzati intorno al 1665 circa, parte di una suite di 14 pezzi in bronzo che adornano la balaustra in marmo del Parterre de Nerd, della Reggia di Versailles. I modelli barocchi di Balen godettero di larga fortuna anche grazie al fatto che furono riprodotti a stampa dal disegnatore e incisore francese Jean Le Petreux nel decennio successivo, con acqueforti individuali datate 1672 e 1673. Attraverso le stampe, i vasi da giardino di Balen divennero popolari in tutta Europa, dando vita a numerose copie, 6 e 700. A segnare l'ingresso della casa museo si trovano due lanterne processionali veneziane del XVIII secolo e, quasi come ne fossero i custodi, due leoni che mostrano uno stemma gentilizio a braso. Con il loro piglio agguerrito, la criniera prominente, il corpo in movimento, sembrano infatti mettere in guardia il visitatore rispetto all'importanza del luogo in cui si appresta ad entrare.